Anche da parte mia un cordiale saluto e grazie per essere rimasti anche questa sera al nostro ascolto. Luca a questo punto ci trasporta idealmente da Gerusalemme a Nazareth e ci racconta un altro annuncio. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te». Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo?» L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». E l'angelo la lasciò. Luca 1, versetti dal 26 al 38. Sei mesi dopo che l'angelo era apparso a Zaccaria, appare a Maria. Nota che due volte in un unico versetto lei viene chiamata una vergine. Una vergine è una donna che non potrebbe avere un figlio in maniera naturale, perché non ha mai avuto un rapporto con un uomo, l'unica possibilità per la nascita di un figlio. Bisogna parlare chiaro, perché c'è chi sostiene oggi che una nascita virginale è biologicamente impossibile. La scrittura è molto chiara al riguardo e dice che il Signore Gesù Cristo nacque da una vergine. Non ci sono obiezioni contro qualcuno che dice di non credere nella nascita dalla vergine, ma quando questa persona afferma che la Bibbia non insegna questo, beh, non dice la verità. Bisognerebbe ricordare inoltre che Luca era un medico e che nonostante questo è proprio lui che dà il racconto più esteso della nascita virginale. Come abbiamo letto, l'angelo chiama Maria favorita dalla grazia. Questo ci deve far pensare. Non possiamo in alcun modo sminuire il ruolo avuto da Maria, ma nello stesso momento bisogna dire che la scrittura ci dice che era benedetta tra le donne e non al di sopra delle donne. Lei non è stata innalzata sopra le altre, lei ha elevato le altre donne. E questo è il ruolo che ella ha avuto. È così facile dire che è stata una donna a portare il peccato nel mondo, ma ricordati che Dio ha scelto una donna per portare il Salvatore nel mondo. All'annuncio dell'angelo, Maria fu turbata. Non riusciva a capire che cosa volesse dire quel saluto. «Ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è con te». D'altronde, quando il soprannaturale tocca il naturale, crea sempre timore, sempre paura. La reazione di Maria fu simile a quella di una persona che una volta disse: «Sai, io non ho mai creduto negli spiriti, fino a quando non ne ho visto uno». Caro amico, credo proprio che sia io che tu, alla vista di un angelo, avremmo paura ed avremmo tutto il diritto di averla. Dio però viene sempre incontro alle debolezze umane. L'angelo, infatti, prima di darle l'annuncio della nascita di Gesù, tranquillizzò Maria. «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Il messaggio che segue questa frase dell'angelo diretto a Maria è stato dato e ci è stato riportato in un linguaggio molto chiaro. Non c'è nessun modo per interpretarlo male. Questo passo è letterale. Coloro che non credono nella nascita dalla Vergine non credono neanche che il Signore si siederà sul trono di suo padre Davide. Apparentemente ciò che scrive Luca è da prendere letteralmente. Il grembo della Vergine è letterale come lo è il trono di Davide. Lui letteralmente regnerà sopra la casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Anche quel regno è realtà. All'annuncio di questa nascita virginale, Maria fu la prima a chiedere spiegazioni. Lei chiese: «Come sarà possibile?» La domanda è valida ancora oggi, così come la risposta che Luca ci dà nel versetto 35, citando l'angelo Gabriele: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Nel libro del Levitico ci viene detto che la nascita di un bambino causa alla donna impurità, perché ha dato alla luce un peccatore. A Maria non viene detto che darà alla luce un peccatore. Egli è santo. L'unione tra uomo e donna produce un bambino con una natura peccaminosa. Solo con la nascita virginale Dio poteva portare quella cosa santa nella famiglia umana. Nel Salmo 51, al versetto 5, Davide dice: «Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato». Il figlio di Maria invece sarebbe stato diverso, sarebbe nato da una vergine. E che tu lo creda o no, in ogni caso, non puoi dire che la Bibbia non insegna la nascita virginale, perché lo fa chiaramente. Riesci a capire ora perché questo bimbo verrà in seguito chiamato il figlio di Dio? Perché egli è il figlio di Dio. Voglio ricordarti che Luca ha impostato il suo Vangelo dal punto di vista scientifico. Lui constata, dopo aver esaminato Gesù di Nazaret, che questi è Dio. Luca è arrivato alla stessa conclusione alla quale anche Giovanni nel suo Vangelo era arrivato, ma la sua procedura e le sue tecniche sono diverse. Luca ha usato un semplice e chiaro linguaggio per presentarci le sue scoperte, e noi siamo senz'altro in grado di capirlo. Per rendere salde nella mente e nel cuore di Maria le promesse relative alla nascita del Cristo, l'angelo fa riferimento a quelle che si stavano compiendo in Elisabetta, sua cugina, poiché ci dice: «Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». Questa affermazione dell'angelo vuol dire a noi, oggi, come a Maria 2000 anni fa, che le promesse di Dio sono immutabili e che tutte avranno un puntuale adempimento. A queste promesse possiamo aggrapparci ancora oggi. È bello vedere poi come Maria abbia accettato e si sia sottomessa alla volontà di Dio per lei. Disse: «Mi sia fatto secondo la tua parola». Mi domando quanti di noi sono disposti ad accettare senza incertezze, senza condizioni, quello che Dio chiede, per quanto impegnativo questo sia. Ci siamo lasciati vedendo un po' come l'angelo Gabriele era andato a dare l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. E possiamo andare avanti riguardo a questo tema. Dopo un po' di tempo, Maria decise di andare a trovare Elisabetta, su in collina, nella Giudea. E leggiamo da Luca, al capitolo 1, dal versetto 39 al 45. In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». Ciò con cui abbiamo a che fare qui è miracoloso, e non c'è modo di poter dare una spiegazione naturale. O credi a ciò che viene riportato in questi versetti appena letti, o non lo credi. Mi preoccupo di coloro che oggigiorno tentano di far sparire con le loro spiegazioni i miracoli della Bibbia. O accetti i miracoli contenuti nella Bibbia o non li accetti. E ciò che è capitato in questi versetti appena letti era un miracolo. Questa donna è ripiena dello Spirito Santo e il bambino le balzò nel grembo. La presenza in lei dello Spirito Santo si manifestò con un bellissimo cantico e Luca, il poeta che ci ha dato tutti i cantici del Natale, lo riporta in questi versetti. È il primo cantico e ci viene da Elisabetta. Nella scrittura ci viene detto poco sul suo conto. Elisabetta era una persona straordinaria, aveva fede, mentre suo marito non credeva. Lui era diventato muto a causa della sua incredulità. Ma non così Elisabetta. Lei credeva a Dio e adesso è lei che incoraggia Maria. Maria è una donna giovane ed Elisabetta è una donna anziana. Elisabetta aveva camminato con Dio per molti anni e lei assicura a Maria che ci sarebbe stato il compimento di quelle cose che le erano state rivelate. Forse è il caso di rivalutare la figura di Elisabetta. Maria era in quel momento una donna bisognosa di incoraggiamento, ed Elisabetta è stata lo strumento che Dio ha usato per questo scopo. E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato la bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato i nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre». Troviamo questo cantico, appena letto, in Luca 1, dai versetti 46 al 55. Adesso Maria canta. Questo cantico è conosciuto come il Magnificat e ci insegna varie cose molto interessanti. Maria stessa ci racconta nel suo cantico che ha bisogno di un Salvatore e che esulta in Lui. Cari amici, chiamiamola Beata. Con questo non la facciamo diventare una dea né ci inchiniamo davanti a lei, ma dobbiamo chiamarla Beata. È stato suo il glorioso privilegio di essere la madre del Figlio di Dio e di darlo alla luce. Non dobbiamo sminuire questo fatto, ma dobbiamo stare attenti anche a non ingigantirlo. Era una persona meravigliosa e non è a caso che Dio abbia scelto proprio lei. Era una sua precisa decisione e Dio non fa nessun errore. Maria canta: «Egli ha operato potentemente con il suo braccio». In Isaia 53, al versetto 1, il profeta dice: «A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Poi Isaia inizia immediatamente a rivelare l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Dio ha dimostrato la potenza del suo braccio e rivelato la sua forza e il suo amore nella salvezza che egli dà all'umanità. Dopo questi avvenimenti, Luca ci dice che Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Luca 1, 56. Il rimanente del primo capitolo riporta la nascita di Giovanni Battista e il cantico di Zaccaria. Menzionerò alcuni punti cruciali. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse: «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero: «Non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome». E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: «Il suo nome è Giovanni». E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano: «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. Luca 1, dal versetto 57 al 66. I parenti e i conoscenti avevano iniziato a chiamare il bambino come suo padre, ma Elisabetta mette le cose in chiaro e dice che si sarebbe chiamato Giovanni. A quei tempi un bambino riceveva un nome di famiglia, questo era comune anche da noi fino a qualche anno fa. Allora, quando fu il momento di dare un nome al piccolo, i parenti pensarono che sarebbe stato chiamato come il padre, Zaccaria. Elisabetta li corregge, ma loro, non convinti, si appellano a Zaccaria. Questi, non potendo parlare, scrisse per i parenti: «Il suo nome è Giovanni». I presenti si meravigliarono, ma grazie a questo atto di obbedienza, Zaccaria fu di nuovo in grado di parlare e immediatamente cominciò a cantare lodi a Dio. Anche se non aveva avuto una grande fede, dopo la nascita del bambino poté rallegrarsi e gioire in Dio. Questa mancanza di fede evidenziata in Zaccaria si trova anche in molti di noi. Anche noi ci alziamo, ci rallegriamo quando Dio ascolta e risponde alle nostre preghiere, e a volte penso che la ragione per cui Dio esaudisce le preghiere di persone deboli come noi è proprio questa: vuole darci delle ragioni per gioire. È una regola che le persone deboli non si rallegrino molto, quelle forti, coloro con più fede, si rallegrano in tutte le circostanze. Dopo la nascita di Giovanni, Zaccaria, che era stato muto per circa 9 mesi, non soltanto è in grado di parlare, ma canta da solista. Elisabetta ha cantato il primo cantico, Maria il secondo, e adesso tocca a Zaccaria cantare il suo. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici, dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita». Troviamo queste parole in Luca 1, dal versetto 65 al 75. Il suo cantico, il cantico di Zaccaria, è una profezia. Anche se Zaccaria non discende dalla stirpe di Davide, riconosce che suo figlio sarà il precursore, l'araldo di Gesù Cristo, come predetto dal profeta Malachia e dal profeta Isaia. Giovanni sarebbe stato colui che avrebbe annunciato la venuta del Messia. La presenza dell'araldo indica che il Messia non è più lontano, verrà molto presto. Queste erano le promesse che Dio aveva fatte ad Abramo e Maria. Elisabetta e Zaccaria credevano che queste promesse si sarebbero proprio verificate. Il cantico di Zaccaria poi va avanti dicendo: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace». Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Luca 1, dal versetto 76 all'80. Giovanni in seguito venne chiamato profeta dell'Altissimo e percorse Israele prima del Signore, annunciando la sua venuta e preparandogli la via. Giovanni Battista era una persona davvero speciale, sapeva che il Messia era tra loro ed era preparato a svolgere un compito speciale per Dio. Penso che abbiamo già visto abbastanza riguardo al primo capitolo, così possiamo passare subito al secondo. Il capitolo 2 è una testimonianza storica della nascita di Gesù, una nascita inserita nel contesto della presenza in Palestina dell'impero romano. In esso si intrecciano la sublime testimonianza dell'ambasciatore celeste e la visita fatta da modesti e semplici pastori. Quando Gesù ebbe 8 giorni, fu portato al Tempio per essere circonciso in accordo con la legge mosaica. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Così è scritto in Galati 4, versetti 4 e 5. Come risultato di questa visita a Gerusalemme abbiamo i cantici di Simeone e di Anna. L'unico isolato fatto riguardante l'infanzia di Gesù viene raccontato da Luca, per farci sapere che Gesù aveva avuto un'infanzia umana normale. Gesù cresceva in sapienza mentale, ci dice Luca, in statura fisica e in benevolenza con Dio e gli uomini, quindi salute spirituale. Prima di guardare il testo è necessario considerare un po' di retroscena. Come ricordi, il Vangelo di Luca è storico, è scritto specialmente per i greci e per i pensatori. Ha anche un grande scopo spirituale, cioè quello di presentare il Figlio di Dio. Neander, uno dei grandi uomini di Dio del passato, afferma: «Le 3 grandi nazioni storiche avevano, ognuna secondo le proprie caratteristiche, un contributo da dare nella preparazione del terreno sul quale piantare la cristianità. I giudei in campo religioso, i greci nel campo della scienza e dell'arte, i romani in quanto padroni del mondo dal punto di vista politico. I Vangeli di Matteo, Marco e Luca erano tutti e 3 diretti ognuno a un particolare segmento dell'umanità. Matteo era scritto per i giudei, Marco per i romani e Luca per i greci». Tieni in mente questo retroscena mentre adesso guardiamo alla nascita del Signore Gesù Cristo. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Troviamo queste parole in Luca 2, dal versetto 1 al 7. Ma cosa significa censimento di tutto l'impero? La parola greca per mondo, impero, significa mondo abitato, e si riferisce al mondo civilizzato di quei giorni. I popoli non civili del nord Europa non erano inclusi in questo censimento, anche se sarebbe piaciuto a Cesare Augusto includervi tutti. Chi era Cesare Augusto? era il figlio adottivo di Giulio Cesare. Veramente il suo nome era Ottaviano e lui prese il nome di Cesare. Augusto poi non era per niente un nome, ma un titolo. Quando il Senato gli propose titoli come re, imperatore, dittatore, lui non fu soddisfatto, scelse invece il titolo Augusto. Questo aveva un significato religioso ed era un tentativo di deificarsi. Non è a caso che Luca menziona il nome di Cesare Augusto. Questo uomo aveva firmato una richiesta di tasse che prevedeva appunto che tutto il mondo di quei giorni fosse tassato. Aveva bisogno di soldi per ampliare il suo esercito, esercito necessario per poter controllare il suo impero così vasto e per vivere nel lusso lui stesso. Nota la referenza storica di Luca che menziona che questo fu il primo censimento quando Quirino era governatore della Siria. Giuseppe e Maria quindi partirono da Nazareth in Galilea per andare nella Giudea a Betlemme, la città di Davide. Giuseppe faceva questo perché era della casa e famiglia di Davide. Perché Maria doveva andare a Betlemme? Anche lei era della stirpe di Davide. Quando leggo questo semplice passaggio, mi entusiasmo nel considerare come esso sia al tempo stesso storicamente accurato ed intriso di una immensa verità spirituale. Cesare Augusto tentava di fare di se stesso un dio, voleva essere adorato. Fu lui a firmare il decreto relativo al censimento che causava a una donna e a un uomo, contadini che vivevano a Nazareth, un viaggio fino a Betlemme per iscriversi in quella lista. Quella donna portava in grembo il figlio di Dio. Tutto questo è strabiliante. Cesare Augusto cercava di far di se stesso un dio, ma oggi nessuno gli rende onore, né paga a lui le tasse. Tanti di noi invece ancora oggi adorano e chiamano il mio Salvatore, quel bambino che Maria portava nel grembo. Cesare Augusto è stato uno strumento nelle mani di Dio per portare all'adempimento la profezia. Ma da te, o Betlemme di Efrata, sebbene tra le più piccole città principali di Giudea, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. Troviamo questa profezia in Michea, al capitolo 5, versetto 1. Non è straordinario tutto questo? Tutto ciò che succedeva era guidato da Dio. Se qualcuno avesse detto a Cesare, aspetta un momento, questa cosa coinvolge anche donne che stanno per partorire, io penso che lui avrebbe potuto rispondere, non mi importa niente dei bambini né delle loro madri, sono soltanto interessato alle armi, ai soldi e al lusso, ma tutto questo è passato, incluso Cesare. Luca, in questo passo, arriva a descrivere fin nei minimi dettagli quanto successe. Dice che Maria avvolse il bambino in fasce, fasce e pannolini al figlio di Dio. Lui era perfettamente umano, Dio manifestato in carne. E penso che sia arrivato il momento di fermarci per questa sera e vi invito a risentirci proprio domani quando vedremo come Gesù viene al mondo, come Gesù nacque e chi trovò ad accoglierlo. Grazie per questa sera, a risentirci.